Tornati a scuola, anche se non c'è stata nessuna pausa, però abbiamo trascorso insieme ad Erodoto e al capitano Agenore di Tiro, forse fin Parma e Lattano, il capitano che guida le vele della scrittura. Le vacanze pasquali le abbiamo trascorse ad Atene, e dove abbiamo incontrato un significativo personaggio, Anassagora di Clazomene, vi ricordate, che ha introdotto nel movimento della sapienza poetica orfica un concetto importante che avrà un suo futuro, il concetto dell'intelletto o del nous, se lo vogliamo dire in greco. Anassagora considera l'intelletto, il nous, come un principio vitale interno al cosmo fisico, no? nel cosmo, c'è l'intelletto, separato dalle cose e insieme presente in ciascuna di esse, così come l'anima in un corpo, no? E così c'è chi ha definito l'intelletto, il nous anassagoreo, come un grande purificatore della materia, no? Così lo abbiamo etichettato nel mercoledì prima di Pasqua. E ci siamo domandati più volte come purificarsi oggi in una società contaminata, no? In molti dei suoi aspetti. Sembra, detta di molti, che non ci sia nulla, ce lo suggerisce la storia del pensiero umano, di più decontaminante che lo studio, studium, inteso come cura dell'anima. Naturalmente lo studio, studium et cura, che sono sinonimi, ormai lo sapete, non può esplicitarsi senza l'intelletto, senza il nous, e quindi di conseguenza ecco che possiamo definire l'intelletto come purificatore e lo studio, studium et cura, come strumento di purificazione. Il concetto di intelletto che Anassagora propone ha dato adito a molte interpretazioni e questo argomento deve essere approfondito, però il termine intelletto ci fa subito venire in mente Dante Alighieri. Siamo qui, nostro concittadino. Per quale motivo? È un esempio, ma per dire come il concetto dell'intelletto entra in gioco, no? Poi è molto di moda adesso Dante Alighieri, sta su tutte le piazze, chissà se sarebbe così contento. Ma Dante Alighieri percorre un itinerario di studio, studium et cura, sulla via della purificazione, no? E questo è il senso, guardate, è il motivo poetico della commedia di Dante, no? Cioè, la commedia di Dante non sono versi fini a se stessi, è un percorso di purificazione, è un percorso dell'intelletto. La commedia è un invito alle lettrici e ai lettori a non perdere il ben dello intelletto, e quindi a compiere un viaggio proprio per non perdere il ben dello intelletto. Ricordate l'inizio, i primi versi del canto terzo dell'Inferno della Commedia? Lì c'è un programma di studio. che si trova di fronte alle porte dell'inferno, e davanti alle porte dell'inferno siamo noi quando pensiamo: ma oggi non ho letto neanche 10 minuti, e oggi non ho scritto neanche una frase. Pensate che 40 milioni di cittadini non fanno questo, 40 milioni di cittadini italiani, e quindi evidentemente molti sono sulle porte dell'inferno. Questo Dante voleva dire. Beh, Dante, accompagnato da Virgilio, che lui chiama maestro, l'abbiamo incontrato Virgilio qualche settimana fa, no? Abbiamo messo in scena, siamo stati a Capo Palinuro e Virgilio ci presenta Palinuro, ce lo fa conoscere. Viene a trovarsi di fronte ad una porta, la porta di una città su cui c'è un cartello con una scritta, lo sapete, tutti avete presente questa. Questa è, tra l'altro, è una sola entrata, un senso unico, senza uscita, è l'entrata senza uscita dell'inferno. Dante, in preda all'angoscia, legge il cartello e poi si rivolge a Virgilio per avere una spiegazione. Che cosa c'è scritto su quel cartello? C'è scritto: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore. Il mio alto fattore Dio è stato mosso dalla giustizia nel fare questo. Fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Mi ha fatto Dio trinitario, le tre persone, il Padre, la divina potestate, il Figlio, la somma sapienza, il Logos, e il primo amore, lo Spirito Santo. Dinanzi a me non fur cose create se non eterne, e Dio eterno duro. Io sono stato creato prima di tutte le cose, duro in eterno. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vi dio scritto al sommo di una porta per ch'io, maestro, il senso l'orme duro, ed egli a me come persona accorta. Qui si conviene lasciare ogni sospetto, ogni viltà conviene che qui sia morta. Noi siamo venuti al luogo, ov'io t'ho detto, che tu vedrai le genti dolorose che hanno perduto il ben dello intelletto. Ecco Anassagora che viene fuori. Se non si riflette sul pensiero di Anassagora, si finisce col perdere di vista il ben dello intelletto, e qualunque sia il modo in cui interpretiamo questo concetto, si finisce col perdersi nella selva oscura. Date retta a Dante, continuate quindi a correre a scuola, la scuola è qui, e dovrebbe far sì che tutte le cittadine e i cittadini, mediante un percorso di studio, possano coltivare il ben dell'intelletto, no? La scorsa settimana ad Atene abbiamo incontrato, in compagnia di Erodoto, di Agenore e di Tiro, alcuni personaggi importanti. Anche se siamo sbarcati ad Atene per incontrarne uno in particolare, Anassagora. Sappiamo che Anassagora è nato tra il 500 e il 496 a.C., a Clasomene, nella Ionia, e che si trasferisce nel 462 a.C. ad Atene, dove vive per 30 anni in rapporti di amicizia con Pericle. Ricordate, anche Pericle lo abbiamo incontrato e conosciuto la scorsa settimana. Grande personaggio, anche personaggio ambiguo. Anassagora è stato maestro di Euripide, tragediografo, ha contatti con giovanissimo Socrate. Ad Atene noi abbiamo imparato che c'è una severissima legge contro la blasfemia, e questa legge prende di mira più di una volta Anassagora, che nel 431 a.C. viene accusato di empietà, processato e condannato a morte. La condanna a morte viene poi commutata nell'esilio per la passionata difesa di Pericle. Anassagora si rifugia a Lampsaco, una città dell'Asia Minore, non so se siete andati a fare un viaggio da quelle parti, sulla Guida, sull'Atlante. Dove muore nel 428 a.C.? Di Anassagora ci restano numerosi frammenti della sua opera principale, e tutti sappiamo come è intitolata quest'opera, no? Perifideus, la natura. Quest'opera si inserisce nel movimento della sapienza poetica oggi e rappresenta un punto d'arrivo e di ulteriore partenza nell'evoluzione di pensiero di questa importante corrente culturale. I pensatori di Mileto, Talete, Massimandro, Massimene, Cateo, Pitagora, Eraclito, Parmenide, Empedocle, li abbiamo incontrati tutti, no? Hanno scandito l'emergere del pensiero razionale dal grande calderone della religione orfica, dal grande calderone della religione orfica pieno di miti, ebbene viene fuori una riflessione sulla validità della ragione, sulla capacità che ha il pensiero razionale di interpretare la realtà. Con Anassagora il pensiero diventa totalmente laico e non curante dei miti, se non come allegorie utili per spiegare appunto concetti razionali. Anassagora emigra da Atene, dalla Ionia, portando con sé l'eredità dei fisici di Mileto, che hanno saputo tessere l'alleanza tra la razionalità naturalistica e l'ascensione sociale del demos, cioè della parte attiva del popolo in conflitto con l'aristocrazia. L'Atene di Pericle, come abbiamo studiato la scorsa settimana, accoglie con Anassagora l'eredità di Mileto. E accanto a Pericle abbiamo anche incontrato una donna intellettuale, che anch'essa ionica, anzi viene proprio da Mileto, Aspasia, affascinante etera, ricordate, il cui salotto, a dispetto dei suoi denigratori, non è solo una casa di appuntamenti, ma è soprattutto un luogo di spregiudicato dibattito intellettuale. La casa di appuntamenti è tollerata, no? Oggi si usa coprire con i salotti le case di tolleranza. Attenzione, allora, le case di tolleranza coprivano i salotti intellettuali, perché il dibattito intellettuale, a causa della legge sulla blasfemia, non era tollerato. Al centro di questo dibattito, a cui contribuisce anche Zenone di Elea in visita ad Atene, una visita che dura 20 anni poi, al centro di questo dibattito c'è Anassagora. Finché gli avversari di Pericle non riescono a metterlo sotto processo insieme ad Aspasia. L'accusa contro Anassagora, abbiamo detto, è di empietà ed è documentata soprattutto con le sue affermazioni cosmologiche, fra le quali la più grave è che il sole è pietra e la luna è terra. Ora direte voi, ma che razza di accuse sono queste? Eppure, ridurre gli astri, diceva la legge, a pura e semplice materia equivale a negare brutalmente la loro divinità, diceva la legge sulla blasfemia, ed eravamo fregati. Anche il concetto della divinità era fregato, perché ridurlo a quello... Beh, ci sono tante contraddizioni, anche oggi... questo senso. Per questo Anassagora viene condannato, viene graziato con l'esilio, ma in esilio si lascia morire. Anassagora, e lo abbiamo già studiato la scorsa settimana, sostiene che la realtà non può non avere che una connotazione materiale, straordinariamente diversificata, formata dalla commissione di innumerevoli elementi. Le omeomerie, cioè le particelle materiali. La realtà è fatta di particelle materiali. Le omiomerie, queste fatti, cioè, ciascuna delle quali ha i caratteri dell'essere di Parmenide, sono eterne, si trovano ovunque e permangono identiche a se stesse, sono per Anassagora infinite, tanto per il numero quanto per la qualità. Anassagora metaforicamente considera le omiomerie come se fossero i semi di tutte le cose. Difatti, se leggete i libri di filosofia, in molti libri di filosofia voi trovate scritto i semi di Anassagora. Anassagora è quello dei semi, che dice la realtà è fatta da rite. L'ipotesi di Anassagora nasce da una osservazione molto elementare. Se noi ci nutriamo anche per un certo periodo di tempo di pane e di acqua, scrive Anassagora, due elementi in apparenza semplicissimi, noi cresciamo lo stesso in tutte le nostre parti. Il nostro corpo cresce in tutte le sue parti, carne, ossa, arterie, capelli, peli, cioè. E questo che cosa significa? Vuol dire che nel pane e nell'acqua, ragiona Anassagora, ci sono, non visibili alla mente, i semi della carne, delle ossa, delle arterie, dei peli. Come potrebbe, scrive Anassagora, il capello nascere da ciò che non è capello e la carne da ciò che non è carne? E quando il pane si trasforma in carne, in realtà, riflette Anassagora, non c'è un passaggio dell'essere al non essere. Il pane non cessa di essere pane. E non c'è un passaggio dal non essere all'essere, la carne che comincia ad essere. Ma c'è soltanto una trasposizione di semi, da un miscuglio, il pane, ad un altro miscuglio, la carne, perché nel pane ci sono infiniti semi. Ci sono le omiomerie e tra questi infiniti semi ci sono anche quelli della carne. Se il pane è pane è solo perché in quella particolare aggregazione i semi del pane hanno una predominanza. Vedete, lui ragiona come ragiona Zenone, cioè fa un ragionamento che non poteva avere la potenza scientifica che avrà dopo quando abbiamo osservato scientificamente la materia, no? E questo ragionamento è molto affascinante, no? E questo è il ragionamento che porta Anassagora ad affermare che allora tutto è in tutto. E questo concetto è un concetto importante, significativo nella storia del pensiero umano. Questa affermazione, che abbiamo già conosciuto la scorsa settimana, vale non solo per le cose sottoposte alla nostra esperienza, come il pane e la carne dell'esempio che abbiamo fatto, ma anche per ciascun seme, per ciascuna omiomeria. Non solo in ciascun seme sono compresi tutti gli altri semi, ma in ogni sua particella, dato che ogni seme, ogni omiomeria è divisibile all'infinito, come vuole la logica di Elea, no? La logica di Zenone di Elea, che insegna ad Atene. C'è però una differenza, che per Anassagora la divisione all'infinito non conduce al nulla, ma all'infinitamente piccolo. Anassagora ha il merito di aver introdotto il discorso del doppio infinito, quello dell'infinitamente piccolo e quello dell'infinitamente grande. È biforcuta la situazione dell'infinito. Noi capiamo che c'è anche una contraddizione nella tesi di Anassagora sugli elementi semplici, qualitativamente diversi l'uno dall'altro, ma tutti compresenti in ciascuno e tutti divisibili ciascuno all'infinito. Anassagora però mette la scienza sulla strada dello studio degli elementi semplici. Aristotele scrive che l'incongruenza di Anassagora sta nel non aver distinto la qualità e il suo substrato, nel non aver distinto la sostanza che sta sotto le qualità. Per sanare, per dare una certa coerenza logica a questa incongruenza, interviene un altro personaggio, un certo Democrito, che incontreremo tra breve. Anche lui è ad Atene. Anassagora scrive, e la scorsa settimana lo abbiamo studiato, che in principio nel miscuglio indifferenziato degli elementi, delle omeomerie, in principio com'è che nasce tutto? Com'è che parte il tutto? Si determina un movimento rotatorio che forma un vortice, il quale procura la separazione dei semi a seconda della loro maggiore o minore pesantezza e produce una loro riaggregazione infinitamente diversificata e mutevole, di cui le nascite e le morti non sono che episodi apparenti, dato che nulla nasce e nulla veramente si distrugge. Ma chi ha svegliato nel cuore del miscuglio originario questo vertice rotatorio? Nella risposta a questo interrogativo c'è, diciamo così, il momento geniale del sistema di Anassagora, il concetto che ha dato adito ad una riflessione successiva che non si è più interrotta. A mettere in moto il vortice originario è stato il nous, l'intelletto, da dove siamo ripartiti questa sera. E con questo concetto abbiamo concluso l'itinerario scorso e questa sera abbiamo ricominciato. E allora, dopo aver preso la rincorsa, rievocando alcuni elementi su Anassagora, di Anassagora, ripartiamo rileggendo dalla natura di Anassagora il famoso frammento 12. Ce l'avete lì su lì. Leggeremo tutto. Tutte le altre cose partecipano di tutto. L'intelletto, il nous, invece è infinito, è autonomo e non si mescola a nulla, ma è solo e chiuso in se stesso. È la più sottile, la più pura delle cose, ha perfetta conoscenza di tutto e il supremo dominio su tutto. E per quante cose abbia resistenza, grandi o piccole che siano, su tutte ha potere l'intelletto. Tale e tanto è questo potere che fu l'intelletto ad avviare il processo iniziale. Ha fatto cominciare il rivolgimento più piccolo, poi la rivoluzione è diventata più grande, diventerà sempre più grande. Tutte le cose che si mescolano, si separano e si dividono, la mente le ha conosciute. E qualunque cosa doveva essere, o è stata in passato e ora non è più, e ciò che ora esiste e qualsiasi cosa esisterà un giorno, tutto l'intelletto ordina. Vedete, il testo di questo frammento fin dall'antichità ha dato origine ad innumerevoli questioni. Guardate sul punto 1 del repertorio. Platone e Aristotele rimproverano, e questo significa che da questo testo sono stati invitati a riflettere, però quando rimproverano, brontolano, vuol dire che hanno studiato il problema. Platone e Aristotele rimproverano ad Anassagora il fatto che l'intelletto, il nous, come lo pensa lui, provvede al movimento delle cose, cioè a creare il vortice originario, però senza ordinarlo a un fine, cioè in modo puramente meccanico. L'intelletto, il nous di Anassagora, non appare come una mente flessibile e creativa, ma come uno strumento rigido e meccanico, insomma è un frullatore, no? Qualcuno ha detto. Anassagora probabilmente si rende conto che la sua intuizione può andare al di là dei limiti fisici che lui non vuole superare però, e quindi volutamente non attribuisce all'intelletto, al nous, un'intenzione finalistica, cioè una capacità creativa, in modo che l'intelletto, il nous, non possa essere considerato una divinità, lui ci tiene a questo, o anche semplicemente lo spirito, cioè lui vuole rimanere nell'ambito della materia, cioè tutto quello che è divinità e lo spirito è al di là della materia, cioè non è, quindi l'intelletto, il nous, viene descritto da Anassagora come un concetto simile a quello dell'aria di Anassimene, ricordate che secondo la tradizione sarebbe stato maestro di Anassara. E simile anche al fuoco di Eraclito, vale a dire che l'intelletto, il nous, assomiglia a due concetti che ne fanno un principio vitale, interno al cosmo fisico, separato dalle cose e insieme presente in ciascuna di esse, così come l'anima in un corpo. Vedete sul punto 1, se l'intelletto è conoscenza, a quale di queste cose ultimamente avrete avuto l'occasione di avvicinarvi più volentieri? Un quadro? Una poesia? Una fotografia? Un teorema di geometria? Una pagina musicale? O a cos'altro? Scrivete quattro righe proposte. Naturalmente queste virtù limitate che Anassagora attribuisce all'intelletto, al nous, deludono e spingono alla critica Platone e Aristotele, cioè la generazione successiva dei filosofi atenieri. La scorsa settimana abbiamo verificato, non so se avete approfondito la ricerca, che Platone cita Anassagora e la sua opera intitolata La Natura, ci informa anche sul prezzo, ricordate? Nel dialogo Apologia di Socrate. In Apologia di Socrate Platone cita La Natura e dice la trovate sulle bancarelle della Barcaccia, nell'Agorà, è il posto dove si vendono i libri, costa poco. Dà anche il prezzo, è il primo prezzo di un libro che noi possediamo nella storia della cultura. Quindi è un punto interessante, diciamo. Ma Platone cita anche Anassagora in un altro dialogo, nel dialogo intitolato Fedro. Fedro è, dal punto di vista letterario, uno dei capolavori di Platone ed è uno dei dialoghi che contiene il dialogo sull'anima, il Fedro, quindi che contiene l'elaborazione del concetto dell'anima, che poi è entrato. È la strada che porta l'anima nel cristianesimo, il Fedro di Platone. C'è un pathos particolare in quest'opera che è l'unica a porre il luogo di azione alle porte della città. Siamo fuori dalla città. Platone di solito i suoi dialoghi ce li fa vivere tutti dentro la città, anche nelle case dei cittadini, no? Nelle belle case dei cittadini ateniesi, di solito a tavola o in salotto a discutere. Questa volta invece siamo fuori dalla città, quindi in campagna, quindi c'è vicino però ad un tempio, in un posto sacro dove si sente il canto delle cicale. Attenzione, in greco il termine cicale significa le muse, sono le muse quelle lì che sentiamo d'estate, no? Che ci invitano, no? Quando sentiamo le cicale d'estate, sono le muse che dicono non stare lì a perdere, approfitta di questo momento per scrivere, per leggere, per disegnare, per dipingere, è chiaro questo, d'ora in poi ricordate, e Platone ce lo dice, non dimenticatevelo, e cercate un posto al fresco, e dove si percepisce anche la presenza del dio Pan, il dio Pan è quello che ci dà tutta la carica poi per fare queste cose. Ma questa è materia di un altro percorso, è duro. A noi ora interessa la citazione di Platone, che poi è beffarda, sarcastica, pungente, che contiene la critica al concetto dell'intelletto, del nous, di Anassagora come strumento rigido, finalizzato solo a muovere le cose e non a creare la conoscenza delle cose. Però vedete, Platone ci arriva a dire, l'intelletto non serve solo da frullatore, serve anche per creare la conoscenza delle cose, quindi usatelo. Però Platone ci arriva attraverso Anassagora. Leggiamo il testo di Platone del Fedro. Avendo udito un tale che diceva di aver letto il libro dove Anassagora afferma essere l'intelletto, l'ordinatore e la causa di tutte le cose, godetti di questa spiegazione e pensai che se la cosa fosse stata in questi termini, l'intelletto avrebbe messo in ordine tutto e avrebbe disposto ogni cosa nel modo migliore, no? Se l'intelletto fa, si occupa di mettere in ordine tutte le cose, come mai poi non, tutto non è in ordine? Vuol dire che noi dobbiamo dare il nostro contributo a mettere in ordine, non basta l'intelletto con la I maiuscola, no? L'intelletto del mondo a mettere in ordine le cose. Ci vuole il nostro, ci vuole il contributo dell'intelletto di ciascuno di noi, dice Platone. Ragionando in tal modo, ero tutto contento e credevo di aver trovato in Anassagora la verità sulla causa degli esseri, secondo il mio intendimento, e che egli mi avrebbe detto in primo luogo se la terra è piatta o è rotonda, e dopo avermelo detto me ne avrebbe spiegato lo scopo e la necessità. Se non che, andando avanti con la lettura, ho visto che il mio eroe non si serviva affatto dell'intelletto e non gli attribuiva nessuna causa nell'ordinamento delle cose, bensì ricorreva come al solito all'aria, all'etere, al fuoco, all'acqua e ad altre strane cose. Vedete, usa l'intelletto come un elemento, come l'elemento rigido, come un frullatore che mette in funzione le cose, ma non come un qualcosa di creativo, no? Che agisce in continuazione. Ora, teniamo conto che quando Platone scrive il Fedro, nel 370 circa avanti Cristo, Anassagora è morto da 60 anni, le idee quindi hanno fatto la loro strada. Tuttavia, dobbiamo dire che il pensiero di Anassagora sull'intelletto acquista grande rilievo se collocato nel contesto sociale, nel dibattito culturale e nella polemica intellettuale del suo tempo, circa un secolo prima, di Platone e di Aristotele. Anassagora è certamente una persona che si dedica alla riflessione e potremmo definirlo anche, come tutti questi personaggi, un mistico, ma in senso prettamente laico, non è un metafisico in senso religioso, quindi è normale che Platone e Aristotele se ne accorgano di questo fatto. Come il suo amico Pericle trasferisce il tesoro della confederazione ellenica da Delfi ad Atene, vi ricordate, secolarizzandolo, no? Con un gesto spregiudicato, secolarizzando un patrimonio religioso, perché quello era un patrimonio religioso, consacrato, no? Così Pericle lo laicizza, dice datelo a me che lo facciamo fruttare, che cosa teniamo a fare lì? No? E lui lo fa fruttare a vantaggio di Atene. No? Così Anassagora utilizza le tradizioni mitiche precedenti della sapienza poetica ortica per operare una sintesi rigorosamente laica. In questa sintesi l'intelletto potrebbe sembrare un creatore, no? Ma Anassagora vuole che questo strumento serva a dare una razionalità autonoma al cosmo, diventato materiale in ogni sua parte, terrena o celeste che sia. E Anassagora, in un suo frammento, descrive perfino il metodo della ricerca razionale che sarà approfondito e adottato dalla scienza moderna. Guardate il frammento 21, leggiamo queste tre righe, della natura di Anassagora. Per debolezza dei sensi non siamo capaci di discernere il vero, ma possiamo valerci dell'esperienza, delle memorie e dell'arte, tecne, nostre proprie, perché ciò che appare è un fenomeno di ciò che non si vede con gli occhi. Vedete, i dati della conoscenza sensibile vanno organizzati anche con l'uso di strumenti, tecne, questa parola, no? Funziona nella nostra mente così in modo evocativo, e dunque di tecniche appropriate, e solo allora diventano esperienza, solo allora diventano esperienza. E l'esperienza, una volta conservata nella memoria, scrive Anassagora, costituisce un patrimonio fatto di confronti utili alla ragione per ulteriori ipotesi. Vedete, anche Anassagora ha una sua teoria dell'evoluzione. Scrive: i primi uomini nacquero dall'umido per poi nascere gli uni dagli altri, i maschi dalla parte destra dell'utero e le femmine dalla parte sinistra. E l'elemento femminile progressista al massimo. Guardate sul punto 2 del repertorio, ma uno dei frammenti più interessanti dell'opera La natura di Anassagora è quello cosiddetto delle mani. Delle mani. Gli esseri umani, vedeteli sul punto 2 del repertorio, diventano i più intelligenti dell'universo essendo i soli ad avere le mani. Questo è stato il frammento più poi utilizzato di Anassagora in tempi recenti. Questa è un'intuizione molto significativa che gli studiosi odierni, gli etologi, i paleontologi in particolare, tendono a convalidare, ma questa affermazione è stata anche molto criticata. Il solito Aristotele, sapete che è un criticone, per esempio, non è d'accordo e scrive in un'opera intitolata Le parti degli animali. Aristotele ha scritto su tutto. Secondo Anassagora, l'essere umano è il più sapiente dei viventi perché ha le mani. A mio avviso sarebbe più ragionevole dire che ha le mani perché è il più intelligente. Ora, secondo Aristotele, prima viene l'intelligenza e poi lo sviluppo dell'uso delle mani. Ma guardate, gli etologi e i paleontologi moderni sono più propensi a pensare, in linea con Anassagora, che il possesso delle mani da parte degli ominidi abbia contribuito allo sviluppo dell'intelligenza. E quindi cogliamo l'occasione per prendere in considerazione le nostre mani. È una fortuna avere le mani, ma sono un bene prezioso. Che cosa dicono le nostre mani, le vostre mani? Le mani servono anche per gesticolare, no? Quando si parla, quando si comunica senza parlare, quando si ritualizza. Conoscete tutti l'alfabeto muto, no? Quale gesto delle vostre mani volete descrivere? Beh, scrivete, meno male che ci sono le mani, scrivere con le mani, quattro righe in proposito. Magari anche si fanno anche dei gestacci con le mani, ma anche Dante, citavamo prima, spesso ce ne ricorda qualcuno, ma sapete che una volta a scuola si bacchettava sulle mani, voi non lo sapete, potete sapere, siete nati tutti dopo il 1956, quindi non lo potete sapere. Questo succedeva tanto tempo fa, succedeva ai tempi di Giulio Cesare. Guardate, rileggiucchiando le vite parallele di Plutarco di Cheronea, che sono diventate familiari a noi quest'opera, no? Anche Plutarco ci è diventato familiare. Leggiucchiandola tempo fa, nella vita di Giulio Cesare, ho scoperto questo frammento, l'ho scoperto per caso. Vedete che serve fare un percorso di studio, serve, scoprono delle cose divertenti. Quel giorno lì, tutto il giorno sono stato contento perché ho scoperto questo frammento. Direte, ma si è contenti di questo? Sono importanti, queste sono le gioie della vita. Leggiamolo, Plutarco della vita di Paralene, Cesare, era la festa dei Lupercali, cioè il 15 febbraio. Antica festa pastorale, propiziatrice della fertilità femminile, a proposito della quale molti scrivono che era in antico una festa di pastori e che ha qualche relazione con le feste Licee. Sapete, sul monte Liceo in Arcadia è nato Pan, monte Liceo è il monte di Pan, quindi c'è una forte spinta alla fecondità. Monte dell'Arcadia, non so se ci siete stati. Molti giovani nobili, guardate cosa si faceva a Roma, e anche magistrati corrono nudi per la città. colpendo per gioco e per ridere con cinghie di cuoio peloso i passanti. Molte donne, anche dell'aristocrazia, non scansano i colpi, convinte che se sono incinte sarà fortunato il parto, se sono sterili concepiranno. Offrono i loro corpi come gli scolari a scuola protendono le mani alle percosse. Vedete, si bacchettava sulle mani ai tempi di Giulio Cesare. È durata quella tradizione. Questo sarebbe meglio bacchettare di nuovo, ma questo gustoso frammento è un ulteriore invito alla lettura delle vite parallele di Plutarco di Cherone. Per Anassagora l'essere umano si distingue dagli animali non tanto perché è dotato di ragione, ma perché possiede le mani ed è quindi in grado di adoperare e trasformare le cose. Questo concetto di Anassagora, guardate, ricorda molte correnti filosofiche dell'Ottocento. Anassagora, questo frammento di Anassagora è stato utilizzato da molti filosofi, il pensiero di Marx, ecco, Karl Marx scrive addirittura un saggio su questo problema. A proposito di Karl Marx, dobbiamo dire che si è laureato a Jena, Karl Marx, e forse questa città vi ricorda qualcuno, vi ricorda il giovane Hegel, non solo lui. Il giovane Hegel ci ha dato appuntamento per maggio, speriamo che si ricordi, perché non essendo più giovane ha perso anche un po' la memoria a maggio, e poi è pieno di problemi, è veramente in grande difficoltà, però ha deciso che ci incontrerà lo stesso, almeno spero. Ebbene, Karl Marx, che incontreremo strada facendo, si è laureato a Jena in filosofia nel 1841 con una tesi che comprende anche il pensiero di Anassagora e il pensiero di Democrito di Abdera. Beh, prima abbiamo citato Democrito, anche lui è emigrato nella grande metropoli dell'Attica e quindi lo possiamo incontrare ad Atene, Democrito. Eccolo qui, sul punto 3 del repertorio. Democrito è un altro importante personaggio che noi incontriamo ad Atene in questo periodo post-pasquale. Democrito è nato ad Abdera, una florida cittadina della Tracia meridionale fondata dai Fenici. La tradizione mitica racconta che è stata fondata da Eracle o da Ercole. Oggi l'antica Abdera corrisponde al villaggio di Abdera e guardate, lo potete individuare sull'Atlante, trovare sulla guida della Grecia o sulla rete, andate a fare un viaggetto ad Abdera. 8 chilometri più a sud di Abdera, se guardate lo stradario ve ne rendete conto, sul mare ci sono gli interessanti scavi della città ellenistica, con mura, torri rifatte in epoca bizantina, intorno al VI secolo, e alcune basiliche paleocristiane. È un luogo affascinante, quindi fate una visita con l'Atlante, con la guida della Grecia, l'antica Abdera, oggi è l'odierna Abdera, orientandovi anche sul centro più grande della zona che è meta della nostra visita, che è la cittadina di Xanti. Quindi buon viaggio, avete i parametri, quindi andate a viaggiare per il mondo ellenico. Democrito è nato tra il 472 e il 457 a.C. e ad Abdera sarebbe stato discepolo di un certo Leucippo, che viene considerato il fondatore della scuola atomistica. E allora, prima di parlare di Democrito, dobbiamo parlare di Leucippo. E chi è questo Leucippo? Guardate, parlare di Leucippo non è una cosa facile, perché di lui si sa poco, poco e niente, e perché c'è anche chi sostiene che Leucippo non sia mai esistito, cioè che Leucippo e Democrito siano la stessa persona. E qui la diatriba continua tra gli addetti ai lavori. E anche noi ci buttiamo in questo grande frenesia dello studio a questo punto. Ci impossessiamo di questo problema. Chi è Leucippo? È Democrito travestito oppure è qualcuno che è veramente esistito? Noi quindi vogliamo quindi cavalcare la tigre. Ora da queste parti nella Ionia, più che la tigre, noi potremmo cavalcare il toro o il delfino, vi ricordate? Sono evocativi questi due animali, e quindi cavalchiamo questo toro, questo delfino. La data di nascita di Leucippo, e allora parliamo di Leucippo, facciamo delle ipotesi, come fanno gli addetti ai lavori. Leucippo viene prudentemente dagli esperti, la nascita di Leucippo collocata tra il 490 e il 460 avanti Cristo. Su dove sia nato i pareri sono discordi. Diogene Laerzio, eccolo qui, il nostro informatore, il nostro primo grande informatore che ci accompagna in questo viaggio, con la sua raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi. Diogene Laercio scrive, guardate il frammento lì, nel leggere molto, scrive: c'è chi sostiene che Leucippo sia nato a Mileto, chi ad Elea, chi ad Abdera, e chi in nessun luogo. Epicuro, il quale, pur professandosi un estimatore delle teorie atomiste, nega nella lettera di Eurilogo che sia mai esistito un filosofo chiamato Leucippo. Ecco che siamo, quindi, nelle ipotesi. A dire la verità, questa affermazione di Epicuro, ci dicono le studiose e gli studiosi, non sembra credibile. Perché? Perché Aristotele, nella sua opera La generazione e la corruzione, nomina, pensava già alla situazione italiana degli anni 70, Aristotele, nomina Leucippo ben 11 volte. Ed è alquanto improbabile che uno meticoloso come Aristotele si sia messo a ragionare su un filosofo immaginario. Lui deve presumere che sia esistito, forse anche delle prove. Sulla scia di Aristotele, le studiose e gli studiosi hanno ipotizzato che Leucippo sia nato a Mileto e che sia vissuto lì fin verso il 450 avanti Cristo, fino ai tempi della rivolta di Mileto contro i Persiani, no? Un periodo che noi ben conosciamo grazie alle storie di Erodoto. Ecco Erodoto che ci accompagna, continua ad accompagnarci. Poi, probabilmente, come quasi tutti i personaggi che abbiamo incontrato, Leucippo comincia a viaggiare per il mondo. La presenza di Leucippo ci viene segnalata a Elea, dove rimane per un certo periodo di tempo a polemizzare violentemente con Zenone, perché a quanto pare hanno idee diverse. Poi Leucippo da Elea si sposta ad Abdera, la città di mare della Tracia, di cui ci siamo occupati poc'anzi in funzione della visita. Andate a fare una visitina ad Abdera, che si trova a mezza strada, lo vedrete, tra la Grecia e la Ionia. Quindi, no? È quella di Abdera, una zona che fa da cerniera tra questi due mondi. Leucippo ad Abdera fonda una scuola e a questa scuola si iscrive uno studente in possesso di grandi capacità intellettuali, Democrito, Demoscritos, ha un nome che è tutto un programma, Demos è il popolo, Critos è colui che giudica, cioè chi giudica in nome del popolo, Democrito. E Democrito è uno studente che è stato capace di offuscare la figura del maestro, da suscitare dei dubbi sulla stessa esistenza del maestro. E il fatto è che Democrito, nonostante Leucippo possa essere il suo maestro, non lo ha mai nominato le sue numerose opere, lo ignora completamente. Questo è paradossale. E tutti gli storici, con la sola eccezione di Diogene Laerzio, citano sempre Leucippo in coppia con Democrito, rendendo difficile distinguere il pensiero del maestro da quello dell'allievo. A Leucippo viene attribuita un'opera, un poema filosofico intitolato Il grande ordinamento. Ebbene, anche questo testo è stato però inserito nel corpus Democriteum ed è diventato anch'esso uno scritto di Democrito. Ora, al di là dell'invadenza di Democrito, che è senza dubbio personaggio di valore, è doveroso riconoscere a Leucippo il merito di aver messo a punto due concetti fondamentali della storia del pensiero: il vuoto e l'atomo. Due concetti che noi conosciamo bene, sentiamo nominare sempre, spesso. Del vuoto tutti i pensatori che abbiamo incontrato o non ne hanno parlato oppure si sono affrettati a negarne l'esistenza. E Empedocle, non so se ve lo ricordate, con l'esperimento della fanciulla che immerge nell'acqua una brocca di rame capovolta, ha dimostrato che quella cosa che chiamiamo aria ha una sua consistenza e non corrisponde affatto al vuoto. Anassagora ci ha mostrato un otre pieno d'aria per farci toccare con mano lo spessore del vuoto. Parmenide non solo dà per scontata l'esistenza del vuoto, ma addirittura se ne serve per dimostrare l'impossibilità del movimento. L'uno, dice, è immobile. Se potesse muoversi, dovrebbe occupare uno spazio vuoto, il che è impossibile. Quindi il movimento non esiste. Per quanto riguarda, quindi, del vuoto, se ne erano occupati tutti in questo senso, per negarlo. Per quanto riguarda l'atomo, bisogna riconoscere che Anassagora, con le sue omeomerie, i suoi segni, si è già avvicinato a questo concetto, no? La sostanziale differenza tra le omeomerie di Anassagora, i segni, e gli atomi di Leucippo, sta nel fatto che le prime, le omeomerie, sono suddivisibili all'infinito. No? I secondi, gli atomi, oltre ad essere piccolissimi, vengono immaginati come particelle solide che non è possibile tagliare, che non è possibile rompere. In pratica gli atomi, secondo Leucippo, sono gli ultimi corpuscoli in cui è possibile dividere la materia. E infatti lo sapete, il termine atomos in greco significa appunto indivisibile. Questi due concetti, il vuoto e l'atomo, messi a punto da Leucippo, vengono sviluppati da Democrito. Ebbene, che cosa sappiamo su Democrito? Abbiamo già raccontato alcuni dati, ma è comunque interessante seguire la trafila della tradizione mitica per conoscere quello che ci viene raccontato di lui. Diogene Laerzio, il nostro puntuale informatore, scrive che Democrito è il più piccolo di quattro figli, aveva due fratelli, Damaste ed Erodoto, è un omonimo del nostro accompagnatore, e una sorella di cui non si conosce il nome, ma le sorelle non c'è bisogno, le sorella. Democrito nasce e cresce in una ricca famiglia di latifondisti e quando muore il padre rinuncia come tutti gli altri, vedete, nessuno vuole di queste grane, di questi personaggi, rinuncia alla sua parte di terreni, si fa dare però un po' di soldi in contanti, deve essere una bella sommessa quella che riceve, erano ricchi, quindi, perché Diogene Laerzio parla di 100 talenti, guardate, 100 talenti oggi equivalgono, ci dicono i ragionieri, a circa 500.000 euro. Quindi Democrito accetta questo denaro, scrive Diogene Laerzio, solo per poter realizzare un progetto a cui lui tiene particolarmente, quello di girare tutto il mondo e di incontrare quanti più maestri fosse stato possibile. Questo progetto di Democrito è documentato e ricordato nella letteratura. Facciamo un esempio, che è anche uno dei più famosi. Il poeta latino Orazio, ve lo ricordate? Ai primi di marzo noi lo abbiamo incontrato sulla spiaggia di Velia, Orazio, l'antica Elea, non l'avete incontrato voi. Cioè, faceva i bagni, no? Per curarsi i reumatismi, sapete che le acque di Velia Come dice il medico di Augusto, servono, sono molto curative, beh, voi non avete reumatismo, i giovani. Poeta latino Orazio, 65-8 a.C., descrive nella sua epistola prima, la prima lettera di Orazio ai Romani, con una pennellata poetica, lo spirito di Democrito viaggiatore. Guardate, abbiamo un frammento, questo frammento lo abbiamo lì. Qual meraviglia se il bestiame entra nei campi di Democrito e guasta le messi, mentre l'animo di lui, in memoria del corpo, se ne va errando veloce. Quindi, Democrito è sempre in viaggio, con il corpo e con l'animo. È bello questo frammento anche per gli studenti, che finisce bene, studenti che viaggiano. Democrito, secondo la tradizione, come quasi tutti i personaggi che abbiamo incontrato, è stato un viaggiatore instancabile. Ha studiato l'astronomia con i Caldei, la teologia con i Bagi, la geometria con gli Egizi. Guardate, queste erano le scuole dell'obbligo di quel tempo. Tutti i pensatori che abbiamo incontrato sono passati di qui, no? Diogene Laerzio ci informa che Democrito ha visitato l'Etiopia, si è bagnato nel Mar Rosso e ha raggiunto perfino l'India, dove ha avuto modo di conoscere i gimnosofiti. E chi sono questi qua? Beh, gimnos in greco significa nudo, quindi ci vengono in mente i santoni indiani, perché stanno tutti nudi a meditare sulle rive del Gange, dell'Indo. Clemente Alessandrino, nella sua opera intitolata Stromata, i tappeti, riporta un'affermazione fatta da Democrito che fa invidia a Erodoto. Beh, è gialla questa affermazione. Ce l'abbiamo lì, in questo frammento di Clemente Alessandrino. Io, Democrito, tra i miei contemporanei, sono quello che ha percorso la maggior parte della terra, facendo ricerca delle cose più strane, e vidi delle terre numerosissime, e udì la maggior parte degli uomini dotti, e nella composizione di figure geometriche, come relativa dimostrazione, nessuno mi superò. Democrito, scrive Diogene Laerzio, nei suoi viaggi, è stato sempre aiutato dai re di Persia, e il re Terse, e qui Erodoto drizza le orecchie, quando ha attraversato la Tracia all'epoca della seconda guerra persiana, è stato ospite a casa di suo padre. Naturalmente Democrito capita anche ad Atene e qui, sostiene Diogene Laerzio, non si curò di diventare noto perché disprezzava la gloria. Egli conobbe Socrate, ma non fu conosciuto da Socrate e le sue parole furono: veni ad Atene e nessuno mi conobbe. In incognita, insomma, vuol dire questo personaggio. Diogene Laerzio, nella sua raccolta, ha avanzato anche un'ipotesi che deve essere spiegata. Platone ha scritto un'opera, perlomeno a lui viene attribuita quest'opera, c'è chi dice che sia apocrifa, e che si intitola I rivali d'amore. Ebbene, Diogene Laerzio sostiene che Democrito potrebbe essere il personaggio anonimo, il giovanotto sconosciuto che in quest'opera parla con Socrate. C'è un personaggio in quest'opera, I rivali d'amore, che viene attribuita a Platone. C'è un personaggio che potrebbe assomigliare a Democrito. Per quali motivi? Beh, Socrate, infatti, in questo dialogo sostiene che il filosofo è come un pentatleta. Conoscete il pentathlon? Il pentathlon è una delle discipline più antiche, in cui l'atleta deve misurarsi con cinque discipline diverse, perché per essere veramente atleti non bisogna essere specializzati in una disciplina, ma bisogna essere bravi in un ventaglio di discipline. E infatti le Olimpiadi sono nate così, con una disciplina sola, il pentathlon o il decathlon, in cui che cosa succede? Succede che può darsi che il vincitore del pentathlon sia capace di essere il primo nella graduatoria finale pur non avendo vinto in nessuna delle specialità in particolare, però essendo stato bravo o brava in tutte le discipline, no? All'altezza in tutte le discipline. E Democrito, per l'appunto, si vanta di essere un pentatleta della cultura, perché è un esperto in fisica, in etica, in scienze enciclopediche, in arte e in matematica. E quindi ecco l'ipotesi che viene fatta. E Socrate dice il filosofo è un pentatleta e il pentatleta d'eccezione può essere considerato Democrito. Quando torna ad Abdera, dopo tutti questi viaggi, non ha più nemmeno una dracma, perché ha speso tutto, e allora non può far altro, scrive Diogene Laerzio, che andare a vivere in casa dei suoi fratelli come parente povero. Ma una legge della Tracia, prosegue Diogene Laerzio, punisce il cittadino che delapida le sostanze ereditate dal padre. E la pena consiste nel non poter essere sepolto in patria. Democrito viene considerato come delapidatore e allora, per evitare di essere buttato in mare dopo morto, legge in pubblico, scrive Diogene Laerzio, uno dei suoi libri, intitolato La grande cosmologia, che in realtà somiglia molto all'opera di Leucippo intitolata Il grande ordinamento. Le cittadine e i cittadini di Abdera, colpiti da tanta scienza, non solo gli garantiscono i funerali a spese dello Stato, ma, scrive Diogene Laerzio, fanno una colletta e gli restituiscono pure i 100 talenti. Ora, della raccolta di Diogene Laerzio, il personaggio di Democrito, dalla raccolta di Diogene Laerzio, appare assai contraddittorio. Da una parte è un burlone, sempre pronto a ridere e a scherzare, dall'altro è un serio studioso che ama ritirarsi in solitudine. Probabilmente in Democrito ci sono entrambi questi aspetti, che lui poi ha mantenuto nel corso dei secoli. Non a caso è stato soprannominato contemporaneamente il derisore e il sapiente. Così veniva chiamato nel Medioevo, con l'uno o con l'altro termine. Sapete che nel Medioevo certi personaggi non potevano essere citati per nome perché erano messi all'indice, però gli studiosi non è che non li utilizzassero nelle università medievali, li utilizzavano sì, però non li citavano per nome, citavano, inventavano dei pseudonimi e li citavano con quelli. E poi gli dicevano, ma è mica quello di chi parli? No, è un altro, sto parlando di questo, no. Così faceva Tommaso d'Aquino, no? Quando citava Aristotele per un po' di tempo, per non finire in galera, perché celebre in tutta la Grecia è la risata fragorosa di Democrito, la risata di Democrito. È un modo di dire celebre, famoso. Per questo motivo, scrive Diogene Laerzio, è stato sempre criticato però nei circoli intellettuali ateniesi, dove ridevano piano piano tra i denti, e invece lui rideva. Di lui si dice, è di Abdera, e voi sapete che i cittadini di Abdera avevano una brutta fama. È di Abdera dove di solito nascono gli idioti. E ci sono alcuni paesi, lo sapete, che vengono bersagliati in questo senso, no? E questo nasce anche dalla rivalità che si sviluppa tra le varie polis. Varie polis attribuivano, sapete che per esempio gli ateniesi attribuivano agli spartani tutte le cose peggiori che si potessero concepire, poi dopo abbiamo capito che non era vero, che erano così crudeli, abbandonavano i bambini, le forze. No, semmai lo Stato spartano si faceva carico invece di mantenere anche quelli che erano più deboli, no? Ma, e quindi ci sono, per Napoli ancora, ecco, in Toscana per esempio, voi sapete i modi di dire fortemente ironici tra pisani, fiorentini, livornesi, in Liguria anche tra savonesi e genovesi, cioè genovesi se lo meritano comunque, quindi, o trantellini e grassinesi, qui no, c'è una serie di scherzi terribili, no, anche qui. Gli uni o gli altri facevano i fuochi di artificio di giorno perché gli altri non li vedessero, no? Perché così gli succedeva anche, facevano così anche i cunesi, dicono i savonesi nei confronti di... perché ci sono queste cose. Guardate, uno dei paesi bersagliati, per esempio, in questo senso, uno dei paesi bersagliati è Nazareth, lo sapete? No? È Nazareth e c'è scritto nei Vangeli. È solo che i Vangeli noi qui li abbiamo letti, li abbiamo studiati, no? Oggi c'era Citati che scriveva sul giornale che quando si leggeva i Vangeli, no, non si leggeva i Vangeli, e Nazareth, nella letteratura dei Vangeli tutti si domandano come sia possibile pensare che il Messia possa venire da Nazareth, ma come quello lì, il Messia viene da Nazareth, ma Nazareth sono tutti scemi. No, dice, non dice così esplicitamente, ma lo fa capire pienamente, forse in aramaico, forse non abbiamo la versione aramaica dei Vangeli, i Vangeli sono scritti in greco, ci manca questa versione aramaica, non so se gli studiosi fanno l'ipotesi. E a Nazareth, dove di solito nascono gli idioti, è possibile che... E qui a questo proposito... In funzione della didattica della lettura e della scrittura, dobbiamo, senza perdere il filo, aprire una parentesi a proposito di Abdera, a proposito di Democrito di Abdera. Democrito di Abdera, in particolare, tra i filosofi antichi, ha avuto molto successo nel periodo che sta a cavallo tra l'illuminismo e il romanticismo. E forse voi ricordate qualcosa. A questo proposito, nel percorso sul romanticismo titanico nell'anno 2004, molti di voi c'erano, ci siamo già occupati di questo tema, ma ora dobbiamo riprenderlo da un'altra angolazione. Allora noi guardavamo verso l'Atene del V secolo avanti Cristo, dalla Sassonia, dalla Germania del 1800. Questa sera invece, dall'Atene del V secolo avanti Cristo, torniamo a dare uno sguardo alla Sassonia, alla Germania del 1800. Cosa significa questo? Significa che dobbiamo compiere una breve passeggiata nel territorio del romanticismo. Per essere più precisi, dobbiamo entrare nel Ducato, è un momento in cui sul suolo tedesco ci sono tanti piccoli stati, nel Ducato di Sassonia-Weimar, lo ricordate quel territorio? Questo Ducato è governato da una donna, la duchessa Anna Amalia di Sassonia-Weimar, la quale, ribassa vedova, prende su di sé la responsabilità del governo del piccolo ducato e riesce, con grande intelligenza, a far diventare i primi dell'Ottocento la città di Weimar simile all'Atene del V secolo avanti Cristo. Si dice le donne quando governano, infatti le sorelle non hanno nome, ma qui ce l'hanno. Anna Amalia si cura soprattutto della formazione culturale, dell'educazione intellettuale dei suoi figli e lo fa anche perché questo abbia una ricaduta sulla società. Ha due figli, Carlo Augusto e Costantino, e in particolare vuole occuparsi della formazione di Carlo Augusto, che è il primogenito, e deve prepararlo perché assuma degnamente il governo di quello stato, di quel piccolo stato. La duchessa Anna Amalia invita nella capitale del suo piccolo stato molti intellettuali, ricordate, persone che abbiamo incontrato a suo tempo, radunandoli intorno ad un cenacolo, no? Lei investe per mettere su questo cenacolo, c'è un gettone di presenza per questi personaggi che devono andare lì, mica stare lì e farsi mantenere, devono produrre culture, fare progetti e attuarli. fare progetti, puoi fare programmi e attuarli nello Stato. Quindi un cenacolo, perché possono costruire, anche se non era cosa facile farli lavorare insieme, perché tutti erano un progetto culturale che possa avere una ricaduta positiva sulla convivenza sociale, sull'economia, sulla politica dello Stato. Guardate, è un'esperienza veramente degna di nota, quello che dovrebbe succedere oggi nei nostri stati, nel continente europeo. Adesso noi non facciamo neppure l'elenco di tutti i personaggi che sono passati dal cenacolo intellettuale del programma culturale di Weimar. Concentriamo la nostra attenzione, è solo una parentesi quella che abbiamo aperto, su una sola persona. La duchessa Anna Amalia chiama a corte, come precettore del figlio, Christoph Martin Wieland. Chi è costui? È un professore di filosofia, soprattutto è uno scrittore, è un poeta. Guardate, al di là delle chiacchiere, perché il professor Wieland poi, che dorme a corte, che mangia a corte, che dorme a corte, che fa colazione a corte, comincia a creare dei problemi, sapete, il gossip c'era anche allora, no? Una serie di chiacchiere, sembra che lo scrittore e la duchessa si piacessero molto, ma sono fatti loro, insomma, no? Noi fa piacere. Però, insomma, c'erano molti regnanti che aspiravano alla mano di questa vedovella, perché era uno stato di cui si sarebbero potuti appropriare con un matrimonio di convenienza, ma la signora non voleva nessuno, se li voleva scegliere lei i compagni di viaggio, e probabilmente Christoph Martin Wieland era anche il compagno della duchessa. Perché la duchessa invita proprio Wieland alla corte di Weimar a occuparsi dell'educazione dei figli? Guardate, non certamente soltanto per ragioni di simpatia o di affetto, per le ragioni del cuore, ma le ragioni della scelta stanno in quello che Wieland ha prodotto come intellettuale. E quindi, prima di tutto, c'è questo. Chi è Christoph Martin Wieland? Guardate sul punto 4 del repertorio. La sua esperienza culturale è esemplare e ricalca quella di molti intellettuali europei del Settecento che noi abbiamo incontrato. Wieland cresce e viene educato come Kant nella tradizione pietista, cioè la corrente più intransigente del movimento protestante, e fino a 30 anni coltiva un pensiero mistico religioso. Poi aderisce come Kant alle idee dell'illuminismo e il suo modo di pensare diventa laico, con un accento di carattere politico e anche un po' libertino. Attenzione, libertino nel senso di anticonformista, noi abbiamo la parola libertino, no? Abbiamo un'idea del libertino come... Ma Christian Martin Wieland è autore di molte opere, saggi, poemi, romanzi importanti. Noi siamo venuti su questo territorio per occuparci di una delle sue opere, una sola che ci riguarda. A Weimar, nel 1781, Wieland pubblica, ne ha pubblicati altri precedentemente, un romanzo satirico che in parte aveva già messo in circolazione nel 1774, a puntate, sulle pagine della rivista Mercurio tedesco. Vi ricordate? La dirigeva un certo Schiller, ve lo ricordate? Questo romanzo di Wieland si intitola Gli Azzeritani. E qual è il significato di questo titolo? Beh, gli Azzeritani chi sono? Beh, sono gli abitanti della città di Azzera, no? Dove noi questa sera siamo andati e dove voi domani andrete a fare un giretto. E ora si capisce anche perché abbiamo aperto questa parentesi. Questo romanzo, che abbiamo già citato nel 2004, è scritto con lo stile delle opere di Voltaire, cioè in perfetto stile illuminista, e consiste in una serie di episodi che avvengono ad Azzera nel periodo della piena fioritura della civiltà ateniese. Sappiamo già che gli Azzeritani nell'antichità hanno avuto, soprattutto presso gli ateniesi e i romani, una fama particolare, no? Sono considerati gente sciocca, sempliciotta, insomma dei bischeri, no? Come diremmo qui. E Da questo concetto Wieland prende spunto, cioè ne fa un pretesto per fare ironia sulla superficialità, sulla banalità che lui riscontra nella società in cui vive. Oggi direbbe Wieland che chi sta troppo davanti alla televisione diventa una verità. E quindi questo non è un tema, purtroppo, che è passato in secondo piano, si tramanda da Atene a Weimar fino ai nostri giorni. Insomma, guardatevi sul punto 4, c'è qualcosa nella società, nella vostra vita, perché nessuno è immune, che voi considerate superficiale, banale, che oggi vi fastidisce particolarmente? Cioè, vedete degli abderitani in circolazione? Scrivete quattro righe in proposito. Cioè, gli abderitani, scrive Wieland, prendono ogni parola detta in metafora per pura verità, si lasciano trasportare dalla loro fantasia e agiscono sotto l'impulso delle prime impressioni, senza riflettere, passando con rapidità e senza alcun nesso logico da un'azione all'altra. Ignorano completamente l'importanza dell'arte, della filosofia e della scienza, mentre le frivolezze diventano eventi, diventano faccende di Stato. Una sola cosa importa agli abderitani: imitare la grande Atene, sentirsi pari agli atenieri, come se quelli fossero. Ora, per descrivere in modo satirico la mentalità frivola degli abderitani, lo scrittore utilizza il personaggio di Democrito di Abdera. E ora si capisce meglio perché abbiamo aperto questa parentesi. Wieland, nel testo del suo romanzo, approfitta anche per spiegare che Democrito di Abdera, discepolo di Leucippo, ha scoperto gli atomi e ha fondato la scuola atomistica che l'illuminismo considera con molto interesse. E non tutti erano grulli ad Abdera, quindi, ma la stragrande maggioranza, secondo la tradizione, era considerata tale. Democrito, scrive Wieland, dopo 10 anni di viaggi per il mondo, come ricorda Diogene Laercio, abbiamo visto, torna, anche Wieland lo prende di lì, lo spunto, torna in patria con idee nuove, ragionamenti nuovi, ha imparato molte cose viaggiando, soprattutto in Oriente, vorrebbe riformare la vita, gli usi e i costumi della città secondo le esperienze che ha fatto, ma gli abderitani, scrive, non ne vogliono sapere. Ritengono che ogni rinnovamento in Abdera sia un male, sia un errore, anzi, per salvarsi dalla sventura di avere altri cittadini come Democrito, gli abderitani, scrive Wieland, fanno una legge con la quale si proibisce ai giovani di viaggiare. Un giorno, scrive Wieland, ad Abdera arriva Euripide con la sua compagnia per rappresentare una sua tragedia in versione musicale, ma i bravi abderitani, che in un primo momento sono entusiasti della presenza del grande tragediografo nella loro città, non gradiscono affatto la rappresentazione e, annoiati dai temi esistenziali proposti dalla tragedia, abbandonano il teatro prima ancora che lo spettacolo si concluda, preferiscono il loro teatro, il varietà, che non affatica troppo il cervello e non mette la mente in movimento. Tutta la seconda parte del romanzo di Wieland verte su un singolare processo intentato da un mercante da Siria a un dentista di strada. Il mercante ha affittato al dentista un asino per svolgere il suo lavoro di cavadenti in città. I dentisti allora erano ambulanti, oggi non so, allora andavano con l'asino in giro e da chi ne aveva bisogno. Il dentista, attraversando un luogo assolato della città, si siede all'ombra dell'asino. L'asino prende una seggiola lì, l'asino fa ombra e quindi lavora, se si lavorava meglio all'ombra. Il mercante che gli ha affittato l'asino pretende di essere pagato anche per l'ombra fornita dal suo asino al dentista. E tutta la città Abdera, finisce per essere coinvolta in questo terribile caso. Si formano subito, scrive Wieland, due partiti, il partito dell'ombra e il partito del cavaliere, e il processo non avrà mai fine. Intanto tra gli abderitani si scatena una controversia religiosa di grandissima importanza intorno ai rospi sacri a Latona. Nel tempio di Latona c'erano dei rospi. In quale tonalità dovessero cantare per rendere onore alla dea? Poi una serie di contrattempi fa sì, scrive Vila, che una gran parte della popolazione di Abdera emigri verso nuovi lidi. Ahimè. E così gli abderitani, scrive ironico Vila, si sparpagliano per il mondo, pur rimanendo sempre abderitani, e molti di loro sono arrivati fin qui, non qui, eh. Quelli a scuola non ci vengono, gli abderitani. Quelli sono coloro che quando li incontrate esclamano meravigliati: vai a scuola, ma che cosa vuoi diventare? Li avete incontrati? Lo dico simpaticamente, perché. Però siccome... questa è una cosa che ho letto scritta nei testi che abbiamo pubblicato, in Scrivere a mezzanotte, in una due pagine San Gersolè, c'è questa ci sono testi con questi frammenti. Negli abderitani Vila prende soprattutto di mira la sua città natale, Biberach, una città tedesca, cittadina tedesca, raffigurando se stesso in Democrito, inascoltato e sbeffeggiato dai suoi concittadini sciocchi e superficiali. Vila nelle sue opere, e anche in questa, difende il cosmopolitismo, cioè siamo cittadini del mondo, contro lo stretto nazionalismo che si andava affermando. Proprio lo studio delle tradizioni popolari, gli stampi dei modelli culturali delle origini, deve servire per allargare i nostri orizzonti, scrive Lina, non per chiuderci, scrive proprio così, in un localismo asfittico, inconcludente e pericoloso. Non sa cosa direbbe la Padania, ma leggiamo per chiudere questa parentesi una pagina dagli abderitani. Una volta venne loro in mente che una città come Abdera era giusto possedesse anche una bella fontana. Doveva essere eretta nel mezzo della loro grande piazza del mercato, e per sopperire alle spese fu istituita una nuova imposta. Fecero venire un celebre scultore da Atene per eseguire un gruppo di statue, le quali rappresentavano il dio del mare su un cocchio tirato da quattro cavalli marini e circondato da ninfe, tritoni e delfini. I cavalli marini e i delfini avrebbero dovuto schizzare dalle narici copiosi getti d'acqua. Ma quando tutto fu pronto, essendoci sulla piazza del mercato solo un umile pozzo, si trovò che vi era appena abbastanza acqua per inumidire il naso di un unico delfino. Quindi, al momento in cui si fece sprezzare l'acqua, parve che tutti quei cavalli marini e tutti quei delfini avessero il raffreddore. Decisero allora di trasportare tutto il gruppo di statue nel tempio di Nettuno, ma anche lì, dove sgorgava solo un esile zampillo naturale, la fontana non funzionava. Ogni volta che il gruppo di statue veniva mostrato a qualche forestiero, il custode, con grande serietà, esprimeva in nome dell'esimia città di Abdera il rincrescimento che una così magnifica opera d'arte fosse condannata a rimanere inservibile per l'avarizia della natura. E quando il visitatore domandava: ma non vi eravate accorti prima che in quel luogo e in questo luogo c'è penuria d'acqua? La guida cittadina, piccata, rispondeva: ma non si è mai visto che una fontana dedicata a Nettuno, bella e costosa per giunta, non attiri acqua di per sé? Pensate forse che sia Nettuno che debba andare all'acqua? sarebbe in l'acqua che va a Nettuno, e è l'acqua che va alla fontana. Quando mai la fontana che va all'acqua? Un'altra volta acquistarono una bellissima statua di Afrodite in avorio, che era annoverata tra i capolavori di Praxitele. Era alta 5 piedi circa e doveva essere posta su un altare della dea dell'amore. Quando la statua giunse, tutta Dera andò in visibilio per la bellezza della sua Afrodite. Gli aperitani, infatti, si spacciavano per fini intenditori e entusiastici amanti dell'arte. «È troppo bella!» esclamarono unanimi per stare su un posto basso. «Un capolavoro che fa tanto onore alla città ed è costato tanto denaro deve sorgere più in alto possibile, deve essere la prima cosa che balzi all'occhio del forestiero quando entra in Abdera». Conforme a questa felice idea, posero la piccola, leggiadra immagine in cima ad un obelisco alto 80 piedi e, sebbene ormai fosse impossibile riconoscere se raffigurasse Afrodite o un caprone, pretendevano che ogni forestiero dichiarasse che una cosa più perfetta non si era mai vista. Infatti, l'Afrodite di Abdera divenne famosa perché non si era mai vista. Ma loro, gli abderitani, erano convinti che quello che in alto sta sempre più bello è. Non sempre così. Vedete, Dylan, nell'utilizzo della vena satirica, si identifica con Democrito. E Democrito colpisce con la sua satira soprattutto Anassagora. Democrito, scrive Diogene Laerzio, prende in giro Anassagora per la teoria dell'intelletto che definisce senza capo né coda e lo accusa di aver formulato ridicole dottrine sul sole e sulla luna. Ma, prosegue Diogene Laerzio, tutta l'antipatia di Democrito, dice Diogene Laercio, per Anassagora, sembra sia dovuta al fatto di essere stato bocciato all'esame per l'ammissione alla scuola di Atene, e il presidente della commissione di esame era proprio Anassagora, per questo che ce l'aveva con lui. Democrito è un burlone che sa essere un estroverso, ma tende anche ad essere introverso. La tendenza, scrive Diogene Laercio, all'introversione si manifesta in Democrito fin da giovanissimo. Da bambino si costruisce nella zona più nascosta del giardino di casa un capannino, una specie di tana, chissà quanti capannini avete fatto anche voi, dove si rifugia per tenersi lontano dagli occhi di tutti. In età matura, per poter dare maggiore spazio alla propria immaginazione, racconta sempre Diogene Laerzio, è solito trascorrere lunghi periodi di tempo nella solitudine del deserto o tra le tombe dei cimiteri. E ora leggiamo un frammento tratto dalle lettere dell'imperatore Giuliano, detto l'Apostata, l'avete sentito nominare, l'abbiamo già citato, 331-363, che raccoglie un episodio di natura allegorica sulla vita di Democrito. Un giorno Democrito, non sapendo come consolare il grande Dario, il re dei Persiani, per la morte della moglie, gli disse: «Procurami tutte le cose che ho scritto su questo foglio e io ti prometto che la farò risuscitare». Il re si dette subito da fare affinché il saggio fosse accontentato in ogni particolare, ma non fu possibile soddisfare l'ultima delle sue richieste, quella cioè di incidere sulla lapide della regina il nome di tre uomini che nella vita non avessero mai provato un dolore. Al che Democrito disse: «O uomo irragionevole, tu piangi senza ritegno come se fossi il solo essere al mondo ad aver sofferto una simile sventura». La tradizione mitica racconta che Democrito, una volta diventato vecchio, si sia privato spontaneamente della vista, esponendo i propri occhi ai raggi del sole, Iperione, riflessi da uno scudo argentato. Non voleva, scrive Cicerone nelle Tuscolane Disputationes, che la vista del corpo gli impedisse quella dell'anima. Tertulliano, invece, che è un pochino più maligno, sostiene nell'Apologeticum che il vecchio Democrito, che era un po' gaudente, si è accecato per non vedere più le belle donne dal momento che non era più in condizione di amarle. A testimonianza di questo fatto drammatico rimane una poesia di Laberio X che ci ha tramandato Aulo Gellio. Ve lo ricordate Aulo Gellio? Aulo Gellio ci ha informato qualche settimana fa. Aulo Gellio ha scritto Le Notti Attiche, un'opera su cui abbiamo soffermato ai primi di febbraio la nostra attenzione. Sentite cosa scrive Aulo Gellio nelle Notti Attiche. Laberio X porta testimonianza nei suoi versi sul dramma della cecità di Democrito di Abdera. Democrito di Abdera, nello studio della fisica campione, rivolse uno scudo d'argento proprio verso la parte dove sorge Iperione per potersi togliere la vista nell'intenso celeste splendore. Così, con i raggi del sole, egli si privò della luce degli occhi per vedere solo col cuore. Porfirio di Tiro, questo concetto è stato ripreso poi molte volte anche nella letteratura. Porfirio di Tiro, un altro personaggio che abbiamo incontrato sulla scia di Pitagora, lo ricordate? In una sua opera intitolata L'astinenza, scrive che Democrito ha affermato: spesso il vivere a lungo non è un lungo vivere, ma un lungo morire. E qui tutti avrebbero sospettato oggi che parli dell'eutanasia e poverino. Democrito, superati i 100 anni, decide di togliersi la vita. È vissuto a lungo. Leggiamo come Diogene Laerzio descrive la morte di Democrito. Avete caldo? Volete che si accenda? Volete far girare le pale? No. Una pala può girare. Gira molto lenta, vero? No, dicevo perché io invece ho un freddo tremendo. Beh, leggiamo questo frammento. Democrito, superati i 100 anni, decide di togliersi la vita e diminuisce progressivamente la propria razione di cibo fino a non mangiare più nulla. Giunto allo stremo delle forze, stava quasi per rendere l'anima quando la sorella, anch'essa centenaria, però questa sorella non sappiamo come si chiama, ma è vissuta a lungo, si lamentò che se fosse morto il lutto gli avrebbe impedito di partecipare alle feste termoforie. Il filosofo allora, con molta pazienza, chiese che gli venissero portati dei pani caldi, a proposito c'è sulle pane a porta, e se li accostò al viso. Sopravvisse ancora 3 giorni, poi chiese alla sorella: sono finite le feste? Lei rispose sì, e lui chiuse gli occhi per sempre. Democrito di Abdera per 3 giorni trattenne in casa la morte offrendole solo il caldo odore dei pani. La sua fama si diffuse e di lui parlò bene persino Timone di Fliunte, che era il più criticone di tutti, più di Aristotele addirittura. L'unico irriducibile detrattore di Democrito di Abdera è Platone. Platone si rifiuta sempre di nominarlo e vorrebbe che le opere di Democrito sparissero dalla circolazione, ma gli scritti di Democrito erano diffusi dappertutto e dappertutto riscuotevano consensi. Platone, e non ci vuole molto a capirlo, non condivide il pensiero di Democrito di Abdera. Soprattutto Platone non sopporta il fatto che Democrito lasci troppe domande in sospeso. Ma in che cosa consiste il pensiero di Democrito? E quali sono le domande che lascia in sospeso? E allora, guardate sul punto 5. Per Democrito la realtà è costituita dagli atomi e dal vuoto. Gli atomi sono dei corpuscoli infiniti di numero, assolutamente compatti, quindi invisibili, uguali per qualità, ma diversi per forma geometrica e per grandezza. Il vuoto invece è semplicemente un non qualcosa, in greco oden. Il vuoto, il non qualcosa, esiste così come esiste il qualcosa, dice il den. Il termine den in greco è l'ente, e oden vuol dire niente, o per meglio dire ni trattino ente. Per essere precisi, si spiega Democrito. Quindi il mondo, come dice Cicerone nel De Finibus, citando Democrito, sarebbe formato da pezzettini di materia durissimi, fatti a forma di palline, di cubetti, di dodecaedri e via dicendo, che si muovono all'interno di uno spazio fisico fatto di niente. Questi pezzettini, chiamati atomi, a volte si incollano tra di loro, altre volte si staccano. Cioè questa descrizione su come è fatto il mondo non fa una piega, però, come ci ricordava Platone poco fa, viene subito spontaneo chiedersi: e chi ha fatto gli atomi e il vuoto? Chi fa muovere gli atomi? Chi ha dato loro la prima spintarella? Chi li incolla e chi li stacca? Qui le risposte di Democrito sono meno convincenti. Gli atomi, risponde Democrito, sono infiniti ed esistono da sempre, così come da sempre si muovono nel vuoto. Ora, gli atomi ruotano in un turbine dinos e di tanto in tanto si urtano. I rimbalzi, le scosse, gli sfioramenti e i contraccolpi danno luogo a formazione di ammassi che poi in definitiva sarebbero gli oggetti che ci circondano. Gli oggetti che ci circondano sono ammassi di atomi. La teoria fisica e cosmologica di Democrito è facilmente criticabile. Se gli atomi si muovono da sempre, e difatti Platone si dice, cioè lungo percorsi circolari, due sono le ipotesi, o le traiettorie sono parallele, e allora non si capisce come sia avvenuto il primo scontro, a meno che non si sia trattato di un tamponamento, e le traiettorie non sono parallele, e allora gli scontri hanno avuto luogo fin dal primo istante, ma, e qui Platone interviene, dicendo, come si fa ad ipotizzare un primo istante? Dice Platone, se Democrito ha appena detto che gli atomi si muovono da sempre. Epicuro, estimatore di Democrito e convinto atomista, lo incontreremo a suo tempo, cercherà più tardi di risolvere questo problema e avanzerà l'ipotesi che gli atomi, in quanto diversi per grandezza, lo siano anche per peso, e che questa diversità abbia provocato un'inclinazione nei loro percorsi, una parenclisis. Secondo la terminologia di Epicuro, un cliname secondo quella di Lucrezio, che è un altro convinto atomista che incontreremo a suo tempo. Ma tanto l'intervento di Epicuro quanto quello di Lucrezio non eliminano i dubbi sul modo di aggregarsi degli atomi. Nel pensiero atomistico di Democrito non c'è posto per niente che non sia il pieno o il vuoto, perfino l'anima. Il pensiero e le sensazioni sono fatti di materia. Gli atomi dell'anima sono più rotondi, più mobili e più lisci di quelli del corpo. L'essere umano, secondo Democrito, vive fin tanto che riesce con la respirazione a equilibrare gli atomi dell'aria con quelli dell'anima. E questa è una visione molto poetica, no? E siamo nella sapienza poetica. Le sensazioni vengono percepite perché ogni oggetto emana un effluvio materiale, anche se invisibile, chiamato eidolon, che si scontra con l'aria interposta e che, dopo una serie di urti a catena, impressiona gli atomi dei sensi, i quali a loro volta trasmettono l'urto degli atomi del pensiero. Agli atomi che il pensiero ha, e quindi così avviene la conoscenza. Tutto, secondo Democrito, avviene quindi attraverso contatti fisici. La conoscenza è un fatto soggettivo, in quanto dipende dal mezzo interposto e dalla capacità del soggetto che riceve. E beh, quindi qui siamo, si aprono molti problemi. Guardate sul punto 5, Democrito pensa che dagli oggetti scaturiscano degli effluvi materiali. C'è un oggetto che impressiona in modo particolare i vostri sensi, perché molto spesso noi siamo condizionati comunque dagli oggetti, no? Per cui venendone a contatto ricordate odori, sapori, suoni, immagini, impressioni tattili. Beh, scrivete. La differenza sostanziale tra gli atomi di Democrito e le omeomerie di Anassagora sta nella divisibilità della materia. In entrambi i casi si tratta di particelle piccolissime, ma mentre l'atomo è un pezzo di materia durissimo, quindi inattaccabile dall'esterno, l'omeomeria di Anassagora, almeno con l'immaginazione, può essere suddivisa all'infinito. Democrito ha tentato di mettere d'accordo le due scuole di pensiero che hanno caratterizzato il suo secolo, la corrente di Parmenide e quella di Eraclito. La scuola di Elea con la scuola di Efeso. Da una parte ci sono i sostenitori dell'essere di Parmenide e dall'altra quelli del divenire, no, di Eraclito. Per i sostenitori di Parmenide l'uno è qualcosa di immobile, di eterno e di indivisibile. Per i sostenitori di Eraclito non c'è nulla al mondo che riesca a stare fermo o che possa essere paragonato a se stesso nemmeno per un istante. Che fare per conciliare le due opposte tesi? Democrito propone la teoria atomistica anche con l'intento di conciliare le due tesi e di mettere insieme l'essere con il divenire. Il concetto dell'atomo è vicino al pensiero di Parmenide, perché l'atomo è l'essere immutabile, eterno, indivisibile e al suo interno è privo di vuoto. L'atomo ha le prerogative quindi dell'uno, ad eccezione dell'immobilità. L'atomo è mobile. No. L'atomo è mobile, ecco, secondo Democrito. Il concetto del vuoto è vicino al pensiero di Eraclito. Il vuoto è uno spazio fisico dove gli atomi possono muoversi a loro piacimento e dove la materia può aggregarsi e disfarsi in un continuo divenire. Con la teoria atomistica, Parmenide ed Eraclito potrebbero, il condizionale d'obbligo, ritenersi entrambi soddisfatti. Invece ad essere scontenti sono, come abbiamo detto, i filosofi successivi, Socrate, Platone, Aristotele. Costoro, perché sono scontenti? Costoro vogliono far luce sulla causa prima delle cose e sullo scopo finale della realtà. Quindi per Socrate, per Platone e per Aristotele è come se Democrito avesse raccontato la trama di una commedia saltando la prima e l'ultima scena. Secondo loro, secondo la scuola ateniese che verrà e che noi incontreremo. D'altra parte l'affermazione che gli atomi sono stati mossi in principio da un creatore non risolverebbe il problema. Democrito, da buon materialista, chiederebbe subito: è il creatore chi l'ha creato? Quindi vedete che i problemi rimangono e per fortuna e la ricerca rimane attiva. Con il pensiero di Democrito, nella storia del pensiero umano, prendono forma due temi importanti che hanno una storia considerevole nella storia della cultura. Due temi importanti, il materialismo e l'universalismo. Abbiamo detto che per Democrito anche l'anima è composta di atomi. L'anima per Democrito è corporea. Solo che gli atomi di cui è fatta l'anima, non solo quella degli esseri umani, ma l'anima del mondo intero, hanno caratteristiche particolari, sono cioè sferici, vedete, questo concetto continua, il concetto di Xenofane continua a rimanere attivo, e mobilissimi, come quelli del fuoco. Quindi, secondo Democrito, non c'è nessuna diversità sostanziale tra l'anima e il corpo. Anche le anime, come i corpi, risultano da combinazioni meccaniche e si dissolvono quando cambiano le combinazioni. Però, secondo Democrito, proprio per la sua raffinata complessità, l'anima è in grado di conoscere il mondo, in quanto è in grado di accogliere gli influssi che le vengono dalle cose. Questi influssi sono, secondo Democrito, veri e propri effluvi di atomi che attraverso la porosità dell'aggregazione corporea penetrano tra un atomo e l'altro, no? E si imprimono nell'anima. Quindi, per conoscere la realtà non bastano i sensi, è necessario che ci sia qualcosa che autentifica la conoscenza. Ma leggiamo che cosa scrive Democrito nel frammento numero 11 della sua opera, dei frammenti che ci rimangono dalle sue opere. Ci sono due forme di conoscenza, una autentica e l'altra falsata. A quella falsata appartengono tutte queste cose: vista, udito, odorato, gusto e tatto. L'altra forma, quella autentica, ha per oggetto le cose che non appaiono. Quando gli oggetti sono così piccoli che la conoscenza falsata non riesce più a coglierli, né con la vista, né con l'udito, né con l'odorato, né col gusto, né col tatto, e la ricerca deve rivolgersi agli oggetti più sottili, subentra la conoscenza autentica, che possiede uno strumento più fine, adatto allo scopo. Qui ci viene in mente Pascal, no? Questa finezza penetrante. Qui c'è già una distinzione tra i due momenti conoscitivi, e quello sensibile, no? L'esprit de finesse, ed è l'esprit de geometrie, e quello razionale, l'esprit de finesse, che sarà elaborata successivamente dal pensiero greco e che in Democrito ha un impianto nettamente naturalistico, i cui confini sono il mondo come aggregato oggettivo e l'essere umano come aggregato soggettivo. In questa cornice materialista non c'è nessuno spiraglio metafisico, non c'è nessuna possibilità di prendere contatto con realtà ultraterrene, che per Democrito sono un'ipotesi assolutamente impossibile. Assolutamente impossibile comunicare con realtà che sono al di là. Se ci sono, è impossibile comunicare. Anche per Democrito, come per Parmenide, l'essere corrisponde alla necessità. Solo che la necessità democritea non è quella della giustizia o del destino, ma è una necessità causale che mette insieme anello dopo anello l'intera serie dei fenomeni della natura. Di conseguenza, pensa Democrito, i principi della morale non sono scritti nel destino. Non è il destino che premia e punisce, ma devono essere elaborati con la ragione. E quindi voi capite che nasce tutta un'operazione di aggregazione tra le persone per stabilire principi morali. Di conseguenza, pensa Democrito, i principi della morale vanno costruiti con la ragione, il bene va elaborato con la ragione, i principi su cui si basa il bene. Democrito, riflettendo sulla necessità causale, ha descritto l'origine della vita sul pianeta, lo sviluppo delle specie animali e tra queste della specie umana fino al costituirsi della vita associata e dell'invenzione del linguaggio, il logos, il linguaggio. In questo quadro Democrito, questo quadro evolutivo, no? Democrito spiega l'origine delle leggi e della religione, generata dal timore che gli esseri umani fin dagli albori provano di fronte ai grandi fenomeni della natura. Il nostro mondo è per Democrito uno degli infiniti mondi possibili, nati dal vortice originario degli atomi. La persona, chiusa in una vicenda meccanica che la precede e la sovrasta, non ha altra via di saggezza che quella di sentirsi cittadina del mondo. Ecco perché gli illuministi poi hanno amato questi personaggi, Democrito, cittadina del mondo, secondo le misure date dalla ragione, Ecco perché gli illuministi, e non secondo le passioni egoistiche o gli interessi speculativi. Quindi il materialismo, secondo Democrito, dà all'essere umano, in virtù della ragione, una visione della vita di respiro universale. E questo è un fatto molto importante, no? Leggiamo ancora un frammento tratto dalla sua opera, il frammento 247, che è veramente un frammento significativo. Ogni paese della terra è aperto alla persona saggia, perché la patria dell'animo virtuoso è l'intero universo. È notevole questo frammento, vale tutto Democrito. Democrito, durante la sua lunga vita, vive fino al 370 a.C., fa esperienza del sorgere e del disgregarsi del sistema democratico ateniese, che sfocia nella demagogia e nel populismo. Essendo un sincero democratico, fautore della divisione dei poteri, ad un certo punto preferisce tenersi in disparte per meglio tutelare la virtù che egli vuole insegnare nella sua scuola. La virtù che Democrito vuole insegnare attraverso il suo piano di studi è l'eutimia. E che cos'è l'eutimia? È il buon umore, è la gioia di vivere. Noi dobbiamo vivere la vita in modo gioioso, no? Perché se no è una mortale, dobbiamo vivere la vita con un buon umore, avere un buon umore. Questa virtù, l'eutimia, si acquisisce se la persona impara a vivere con moderazione e con benevolenza. Uno gli viene buon umore se vive in modo moderato e se fa del bene. Se fa del bene uno vive in buon umore e anche con fermezza di carattere e con una solida disciplina interiore. Quindi il buon umore non viene a raccontare le barzellette, o fatele raccontare, barzellettiere, tali, che ci fanno vedere il malumore, ma la disciplina interiore. Di questa disciplina fa parte anche la serena accettazione dei limiti temporali. Abbiamo dei limiti nell'ambito della materia. Limiti della vita umana. A diversità di coloro che, scrive Democrito, non sanno che la natura materiale è destinata a dissolversi e si mettono in mente un mucchio di favole su ciò che avviene dopo la morte. Dal materialismo di Democrito, che invita la persona ad accettare serenamente i suoi limiti, comincia a svilupparsi l'umanesimo. Il modo in cui Democrito parla, scrive nei suoi frammenti, ci sono affermazioni come quella che abbiamo letto, il frammento 246, che fanno pensare all'umanesimo. E nell'umanesimo di Democrito ogni eco dell'angoscia dionisiaca appare superata, mentre si sente già, anche se ancora molto lontana, una prefigurazione dell'ideale di vita del Rinascimento. Infatti Democrito nel Rinascimento e poi nell'Illuminismo ha avuto successo. Nel Rinascimento, sulla scia di Democrito, la parola eutimia, il buon umore, la gioia di vivere, l'allegria, si sente citare spesso. Guardate, facciamo un esempio proveniente dalla casa Medicea Fiorentina, datato 1490. Abbiamo iniziato con versi provenienti dalla cultura fiorentina di Dante, concludiamo con versi di casa fiorentina, che tutti conosciamo a memoria. Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, ti domando, non c'è certezza, queste bacque arianna belli e l'un dell'altro ardenti, perché il tempo fugge e inganna, sempre insieme stan contenti. Queste ninfe d'altre genti sono allegre, tuttavia chi volesse addietro sia, di domani non c'è certezza. Guardate, questo invito alla gioia e alla vita, all'eutimia, è tuttavia velato di una grande malinconia. E anche questo sentimento viene da lontano. Guardate, difatti, nell'umanesimo di Democrito, dicevamo, ogni eco dell'angoscia dionisiaca appare definitivamente superata. l'angoscia, che è un sentimento improduttivo di cui ci dobbiamo liberare, lascia il posto alla malinconia, che invece è un impulso orfico ricco di potenzialità creative, soprattutto dal punto di vista poetico. La malinconia è utile, tutto sommato, ispira alla poesia, all'arte, poi in fin dei conti a fare le cose. Ora, di domani non c'è certezza, insomma, tra 8 giorni, però siamo ancora qui, e incominceremo a sofisticare, visto che siamo nella scuola degli adulteri, continueremo ad adulterare la nostra mente. Ora, non fraintendete questa affermazione per Bacco, che vuole trascendere il significato classico del termine, non è un lapsus quello che ho detto. Beh, intanto, finché siete qui sotto l'occhio vigile della scuola, non ci sono pericoli adulterini, semmai sono gli attenti e le attente che sono da tenere d'occhio. E quindi, educazione degli adulteri suona come una metafora, guardate. Le persone che frequentano la scuola pubblica degli adulti, penso, tradiscono, cioè devono tradire un sistema che contrabbanda per cultura le cose più insensate, che spaccia per eventi culturali le più grandi esibizioni di stupidità, a proposito degli americani, e che obbliga le persone a rimanere ignoranti, quindi, e a non esprimere il proprio pensiero sui grandi temi della cultura umana, ad avere un pensiero convergente, non un'intelligenza divergente. In questo senso, lasciate che la vostra mente si adulteri, in questo senso, cioè nel senso di tradire l'imbecillità, l'adulterio è un dovere. Ci aspetta nel nostro percorso una nuova disciplina, a proposito di quello che ho detto, la dialettica. Correte a scuola la prossima settimana, quindi a sofisticare, a rendere sofisticato il vostro percorso. Buonanotte.